Allora, dice Dionigi, si sa che i sacri precettori della nostra tradizione teologica, cosa che ho detto, ce ne sono due, ecco, non quello, quell'altro. Dunque i precettori chiamano unità divine le stabilità superiori occulte e inaccessibili delle singolarità super ineffabile e del tutto ignota, e distinzioni le progressioni benefiche e manifestazioni della tearchia che sono in Dio, e dicono, seguendo la Sacra Scrittura, che ci sono proprietà della predetta unità e anche particolari unità e distinzioni della divisione stessa. Per esempio, nell'unione divina, cioè sopra sostanzialità, è unità e comune alla Trinità, principio di unità, la sostanza sopra sostanziale, eccetera, eccetera. Perché ho segnato questa frase qua? Ah, ecco, bastava partire dal punto 43, dove dice la permanenza e collocazione reciproca, se così si può dire, delle ipostasi, principio di unità, totalmente unita oltre ogni unione e non confusa in nessuna parte. Qui continuiamo naturalmente con la questione dell'unità, però insomma, vediamo se ci sono cose più interessanti. Nome di Dio, e dunque siamo a capitolo, paragrafo 7, poco prima, sempre del capitolo 2, e dice: noi cerchiamo di riunire con il ragionamento e di distinguere le cose divine nella maniera in cui anch'esse sono unite e distinte. Poco dopo, al 55, dice: infatti tutte le cose divine, quante si sono rese manifeste, si conoscono solo per partecipazione, ma quali mai esse siano nel proprio principio e nella propria sede, è cosa che supera la nostra intelligenza ed ogni sostanza e scienza. Cioè, sta dicendo che noi possiamo conoscere le cose soltanto analogicamente, ma questo non ci porta a sapere che cosa sono in realtà. Non lo possiamo sapere. E questa è una cosa che poi, in effetti, è andata perduta con la mitologia scientifica, no? Che invece presupponeva di poter dire che cos'è veramente la cosa. Loro sapevano che non era possibile dire la cosa. Per esempio, dice, se chiamiamo l'oscurità soprasostanziale, no? Dio, o vita, o sostanza, o luce, o parola, a null'altro pensiamo se non alle potenze che da lui provengono a noi, sia che rendono uguali a Dio o generino la sostanza o la vita, oppure donino la sapienza. Noi, in verità, ci avviciniamo adesso grazie alla cessazione di ogni attività intellettuale, senza vedere alcuna deificazione o vita o sostanza divina la quale sia conforme alla causa che è separata da ogni cosa in eccesso. Inoltre, abbiamo appreso dalla Scrittura che il Padre è divinità originaria, eccetera. Cioè noi ci avviciniamo, no? Grazie alla cessazione di ogni attività intellettuale. Perché? È perché l'attività intellettuale ha mostrato di essere inadeguata, cioè intellettivamente, quindi analogicamente, non possiamo accedere alla cosa. Quindi dobbiamo abbandonare, se vogliamo sapere che cos'è la cosa, e affidarci, naturalmente, come avrebbe detto Agostino, alla grazia.
L'estasi mistica è la sospensione dell'intelletto.
Sì, perché l'estasi mistica è la contemplazione, quindi ciò che contemplo non è un'argomentazione, è la cosa. La cosa che naturalmente non può essere vista, non può essere, anche se si contempla, ma si contempla nel senso che si suppone che quella sia la verità assoluta, sia l'identico a sé. E poi di nuovo, qui ancora hanno il problema dell'uno e dei molti, sempre naturalmente, no? E al punto dunque siamo sempre al secondo capitolo, 11.649b. Infatti, donando a tutti gli esseri e versando dall'alto le partecipazioni di tutti i beni, da un lato si distingue nell'unità, dall'altro si moltiplica nella sua unità e diventa molteplice senza distaccarsi dall'unità. Come per esempio, siccome Dio che esiste in modo soprasostanziale dà l'essere alle creature e produce tutte le sostanze, si dice che quello che è uno si moltiplica perché sono molti gli enti che provengono da lui. Naturalmente è sempre la ripresa della questione della processione, dalla quale non si esce. Siamo sempre dunque capitolo 4, stavolta.
Il testo è l'unico che ho un titolo.
Che cosa?
Quel testo, no, dico tutte le opere, quelle che stiamo leggendo che ho per me.
Ah, sì, è il, come si chiama? Nomi divini. Ecco, qui parla del bene, no? Dice, abbiamo detto capitolo 4, paragrafo 2, dalla bontà derivano gli ordini sovramondani, le loro unioni, le loro relazioni reciproche, le distinzioni non confuse, le possibilità di riferire gli esseri inferiori a quelli superiori, le provvidenze degli esseri superiori, eccetera. Cioè dalla bontà che tutto procede. E in effetti la bontà, cioè il bene, no, è ciò che tutti cercano, perché è ciò da cui qualunque cosa procede, che è Dio poi di fatto. Però con l'idea che insiste, no? Di, come dire, di volere sempre e comunque ritornare a questa bontà, cioè arrivare a questa bontà, quindi tendere verso quella bontà. Questo è, dunque siamo sempre al capitolo 4, 701c. Questo bene è celebrato dai sacri autori come bello e bellezza, come amore e amato, senza dire tutti gli altri nomi, eccetera. Il bello e la bellezza del resto non si possono separare nella causa che comprende in uno tutti gli esseri. Infatti, dividendo in tutte le cose che esistono, la cosa che si partecipa e le cose che vi partecipano, noi diciamo che è bello ciò che partecipa alla bellezza, mentre la bellezza è partecipazione che viene dalla causa che rende belle tutte le cose belle, no? Qui è Platone, ovviamente. Occorre per Platone l'idea di bellezza. Nel cristianesimo qual è il passaggio? Che non c'è tanto l'idea di bellezza, ma c'è Dio che è bellezza. Infatti il figlio l'hanno fatto belloccio proprio per ragione. Ecco. Da questo bello, che è Dio, tutti gli esseri hanno ottenuto di essere belli, ciascuno a modo proprio, e a causa del bello esistono gli accordi, le amicizie, le comunicazioni di tutte le cose, e nel bello tutte le cose stanno unite. Questo una delle questioni importanti, che il bello, il bene, unifica tutto quanto a sé. Il bello è principio di tutte le cose in quanto causa efficiente, che muove tutte le cose e le tiene insieme con l'amore verso la propria bellezza. Sarebbe il tendere comunque verso l'uno. Ed il bello è il fine di tutte le cose ed è degno di essere amato in quanto causa finale. Infatti tutte le cose nascono a causa del bello. È causa esemplare perché tutte le cose si definiscono in riferimento a lui. Infatti avviene per il bello ciò che avviene per il buono. Tutte le cose in ogni maniera tendono al bello e al buono. Né esiste alcun essere che non partecipi del bello e del buono. Oseremmo dire anche così. Anche il non essere è partecipe del bello e del buono. Difatti, esso diventa bello, diventa il bello e il buono in sé, quando viene celebrato sopra sostanzialmente in Dio, prescindendo da ogni cosa. Questo unico buono e bello è in maniera unica la causa di tutte le cose belle e buone. Qui c'è il passaggio da Platone naturalmente al cristianesimo, no? Come dicevamo prima, c'è l'idea di bello, non c'è più l'idea del bello che sorregge tutto, ma c'è Dio che è lui il bello. Esatto, infatti con di maiuscolo. Allora. Dunque, capitolo 5, 283, no, capitolo 5, 9, paragrafo 9, sì, dove dice: bisogna ricordarsi della scrittura che dice: io non ti ho mostrato quelle cose perché doveste rimanere dietro di quelle, ma affinché mediante una cognizione analogica di queste, per quanto possibile, ci levassimo verso la causa di tutte le cose. Qui la questione dell'analogia è posta in modo esplicito, no? È l'analogia, l'unica capacità dell'uomo che consente di andare verso Dio, cioè l'itinerario della mente verso Dio avviene analogicamente, in fondo. Ma analogicamente ci si avvicina a Dio, non si arriva a conoscere Dio, e la condizione per avvicinarsi è quindi per poter fare quel passo successivo, no? che è la contemplazione. Perché analogia in fondo non è contemplazione ancora, è ancora argomentazione. Capitolo 7, dunque, 7, 2, 868, sì. Vabbè, queste sono notazioni che ci saranno anche nel suo sicuramente. Ma dice: in seguito alla riduzione in ellisse dai più nell'uno, possono essere stimate degne di intellezioni simili a quelle degli angeli, per quanto è possibile, e raggiungibile da parte delle anime. Anzi, non sbaglierebbe per nulla colui che affermasse che anche le sensazioni sono come una eco della sapienza. Come dire che le sensazioni, anche quelle, in fondo vengono dal discorso, vengono dall'argomentazione, vengono da un sapere. Cioè, avevano inteso tante cose che poi sono state, come dire, abbandonate, hanno dovuto in qualche modo venire essere abbandonate, perché impedivano la possibilità della conoscenza, e quando sorge la scienza, invece la conoscenza deve poter essere possibile, da Galilei in poi, ma anche prima, mentre per loro la conoscenza non è possibile. Ma già Agostino si ricorderà, no? Le parole, e con le parole andiamo troppo lontani, le parole dicono, dissano, fanno una serie di cose, sono sempre diverse. Occorre un riferimento preciso che non possiamo trovare nel linguaggio, invece con la scienza si è cominciato a pensare attraverso un aspetto particolare della scienza, cioè la logica, no? Che fosse possibile stabilire con certezza qualcosa, cioè sapere con certezza che cos'è qualcosa.
Vuol dire che la parola divina, se è infine, diventa accessibile.
Sì, esattamente. Sì. Capitolo 8, paragrafo 6. Pertanto, dice il mago Elimas, se Dio è onnipotente, come mai il vostro sacro autore dice che non può una cosa? Inoltre biasima il divino Paolo che dice che Dio non può negare se stesso. Questo è il mago Elimas. Aggiungendo questa cosa, io fortemente temo di far ridere per la mia stoltezza, accingendomi a distruggere le deboli casette costruite sulla sabbia dai fanciulli che giocano e affrettandomi a raggiungere il senso incomprensibile del pensiero teologico intorno a ciò. Infatti, la negazione di sé è la perdita della verità, ma la verità è l'essere. E la perdita della verità è perdita dell'essere. Se dunque la verità è l'essere, la negazione della verità è la perdita dell'essere. Dio non può essere cacciato fuori dall'essere, tantomeno è il non essere. Come se uno dicesse, Dio non può non potere e non sa non sapere per privazione. Il nostro sapiente, non pensando ciò, imita gli altri privi di vittoria, i quali spesso, supponendo che i loro avversari siano deboli, combattono nell'ombra fortemente a loro giudizio contro quelli che sono assenti e audacemente colpiscono l'aria con inutili colpi. Credono così di avere vinto gli avversari, eccetera. No? Come risolve qui il problema che pone Mago Limas? Dio non può negare se stesso, quindi c'è una cosa che non può fare. Ma qui l'aspetto curioso è che per dimostrare questa cosa, e cioè che Dio è verità assoluta, eccetera, fa ricorso alla struttura del linguaggio, perché dice che la verità è l'essere, e quindi se nego la verità nego l'essere. Ma è un'argomentazione logica che non richiede la presenza di Dio tutto sommato, ma soltanto la presenza del linguaggio. Quindi, come dire, che finché c'è la possibilità di cavarsela utilizzando la logica, cioè il linguaggio, no? E allora è preferibile, come dire, sospendere, non il giudizio su Dio, ma utilizzare soltanto il linguaggio, come se in effetti facessero ricorso al linguaggio per dimostrare l'esistenza di Dio in un certo qual modo, perché se dice la perdita delle verità è perdita dell'essere, e l'essere non può essere perduto, perché se è essere è necessariamente qualcosa, si utilizza la struttura del linguaggio per dimostrare l'esistenza di Dio. Di questo tuttavia cosa qua non si chiama Dionigi Areopagita non si accorge. È pure una questione importante, perché è quella che poi viene ripresa dopo, intorno all'anno 1000, quando ci sarà la ripresa della logica da parte di Anselmo, soprattutto il più noto, che dimostra l'esistenza di Dio senza la fede. Anche qui lui dimostra l'esistenza di Dio senza la fede, perché dice infatti la negazione di sé è la perdita della verità, ma la verità è l'essere, la perdita della verità è la perdita dell'essere. Come dire, è un'argomentazione, non c'è più la grazia che ispira il Dio, che ma è pure semplice argomentazione. Quindi potremmo dire che già nel V secolo, perché con Dionisi siamo più o meno al V secolo dopo Cristo, già si poneva la questione della logica in qualche modo, cioè dell'idea di poter affermare l'esistenza di Dio attraverso il linguaggio. E lo ultimo qua, passiamo all'ultimo capitolo, che è il 13°.
Stavo pensando che questa necessità penso che era il modo per poter, diciamo, persuadere dell'esistenza di Dio, perché comunque è vero che la fede, ma c'era anche tanta gente che faceva resistenza,
infatti, no? Infatti poi sono le eresie contro le quali bisognava combattere.
Comunque anche questo dovere della Chiesa, che comunque doveva sempre convertire,
sì,
no?
Certo.
Quindi in qualche modo questa conversione doveva passare attraverso
un'argomentazione per forza,
perché comunque c'era chi non ne voleva sapere questa ipotesi.
Ovvio.
Sì. Non è come Paolo di Tarso che quando andava a Atene hanno spedito in malo modo. Ma Paolo di Tarso ha fatto, come dire, un discorso
poco convincente.
O ci credi o non ci credi, no? Allora se vieni colpito dal personaggio, qualche cosa, allora magari c'è qualche possibilità. Ma diversamente se non si passa attraverso un'argomentazione.
Ah certo.
Devo dire che probabilmente questo passaggio è stato quasi obbligato in qualche maniera.
Sì, sì. Ed è il passaggio che ha consentito secoli dopo la nascita della scienza. Qui l'ultimo punto è importante perché parla dell'uno. Abbiamo detto, nel capitolo 13, paragrafo 2, dice: Dio è uno perché tutte le cose in maniera unitiva, secondo l'eccellenza di una sola unità, ed è la causa di tutte le cose senza abbandonare la sua unità. Infatti nessuno degli esseri esistenti non partecipa dell'uno, ma come ogni numero partecipa dell'unità e si dice una coppia, una decade, una metà, un terzo, eccetera, così tutte le cose e la parte di tutte le cose partecipano dell'uno, e per il fatto che c'è l'uno tutti gli esseri esistono. E l'uno che è causa di tutte le cose non è l'uno formato da molti, punto fondamentale questo, il fatto che non sia formato da molti, altrimenti, come dire, si ripropone il problema delle categorie di Aristotele. Dice: ma precede ogni unità e moltitudine e definisce ogni unità e moltitudine. Infatti non esiste moltitudine che non sia in qualche modo partecipe dell'uno, ma ciò che è più secondo le parti e uno nel suo insieme, e le cose che sono molte per gli accidenti sono uno nel soggetto, e ciò che è molteplice per il numero, per le potenze, è uno nella specie, eccetera eccetera. Nessuna delle cose che esistono non partecipa in certo modo dell'uno, che in quanto è unico in ogni maniera comprende antecedentemente in maniera assoluta tutte le cose e tutto l'universo e i loro contrari. Qui si dà da fare per dimostrare che l'uno precede ogni cosa e che soprattutto precede molti, cioè non è il risultato dei molti. Perché questa è la questione che importa veramente, che l'uno non sia il risultato di molti, altrimenti è una catastrofe per la teologia. E alla fine qua dice che senza l'uno non c'è moltitudine, ma l'uno sarà senza moltitudine, come anche l'unità è prima di ogni numero moltiplicato. Senza l'uno non c'è moltitudine, qui è esplicito, no? Non ci sono i molti senza l'uno, dimenticandosi, e infatti dice qua al capitolo 3, inoltre bisogna sapere che secondo la specie prevista per ciascuna cosa si dice che le cose unite formano unità e che l'uno è l'elemento costitutivo di ogni cosa. E se si togliesse l'uno, né la totalità, né alcuna parte, né alcun altro degli esseri ci sarebbe. Infatti l'uno uniformemente in anticipo comprende e abbraccia in sé tutte le cose. Che se si toglie l'uno si compaiono anche i molti, il che è vero, ma è vero anche il contrario.
Sembra proprio questo l'indico.
Sì, esattamente. È qui che si gioca tutta la partita, in fondo, nel cercare di dimostrare che l'uno non dipende dai molti, non è il risultato dei molti, contro Aristotele, il quale sosteneva esattamente questo. E tutta la teologia si scontra sempre con questo problema, che è il problema dell'uno e dei molti, sempre naturalmente. E quindi ciascuno cerca di trovare quell'elemento che consente di poter affermare che l'uno è indipendente dai molti. Questo è il punto cruciale. L'uno non è il risultato dei molti. L'uno è per sé e basta.
Dei molti, perché a un certo punto da solo si annoiava
anche. Sì, però lo dice qua, no, esplicitamente c'è l'uno e dopo ci sono i molti per divisione dell'uno, che sarebbe poi la processione, no, ovviamente, ma prima c'è l'uno. E tutta la teologia gioca su questo, sul fatto che l'uno preceda i molti. Perché se l'uno precede i molti, e allora è, come dire, in un certo qual modo è giustificata l'idea, 32.000 lire mi costa. È stata una cifra. Seconda edizione 83, introvabile, credo, non esiste, no?
Non si fa neanche di quella,
eh? Pensi un
po', hanno fatto talmente poche copie che sono
sì,
nell'università o cose del certo genere,
sì,
non sono testi
E dicevo, l'idea, no, che dall'uno procedano i molti è quella che consente anche di costruire tutto il pensiero teologico che dice che i molti, perché poi è latino, vogliono tornare all'uno. Perché se l'uno è il risultato di molti e i molti non sono che l'uno in fondo, allora nessuno dei due vuole tornare a essere ciò che era, perché e già in quel momento è quello che è in quanto è ciò che non è. Mentre l'idea della teologia è che essendo l'uno prima dei molti, i molti vogliano tornare all'uno. E quindi giustifica il fatto che ciascuno tende verso la bontà, tende verso il bello, tende verso la verità, eccetera. Che altrimenti non si capisce per quale motivo dovrebbe volere il bello. e soprattutto non si intenderebbe questo bello, no, come un qualche cosa che attrae a sé tutto quanto. Può attrarre a sé solo e unicamente se i molti, cioè tutte le cose che deve attrarre, tendono all'uno, e cioè sono destinate a scomparire.
Un po' come l'idea del bello di Platone, no?
Sì, 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 infatti.
Perché c'è l'idea del bello e le cose belle che dipendono da
lui. Esattamente. Esattamente, che è ancora l'idea di Severino in fondo, no? Quando tutti i cosi, come si chiamano, gli astratti, no? Parteciperanno del concreto, ecco che allora ci sarà l'intero, ci sarà il tutto. È pura teologia. E cosa ci dice in tutto ciò la teologia? E ci dice una cosa interessante, cioè che tutto il pensiero, in effetti, è stato costruito e può continuare a essere pensato in virtù del fatto che c'è questa incrollabile certezza di un uno a cui si deve arrivare, e quindi alla necessità di eliminare tutti i molti, cioè tutto il male. È l'idea che è presente a tutt'oggi, no? Eliminare il male.
Tornando al discorso della settimana scorsa,
sì.
Che i molti fossero debitori del male.
Sì. È vero. E quindi per saldare il conto devono tornare a essere l'uno. Sì, perché anti-aristotelicamente non pensavano più che eliminati i molti si eliminasse anche l'uno, ma occorre eliminare i molti perché solo così si arriva all'uno. E questo è proprio anti-aristotelico. Come dire, occorre eliminare le categorie per trovare la sostanza. E se eliminano le categorie, c'è anche la sostanza, non c'è più, non c'è più niente. Sì, non c'era un granché in Dionigi Areopagita e anche in Ugo di San Vittore, cioè il didascalicon, che letteralmente significa la direzione, la via, l'introduzione alla teologia. Sono tutti, come dire, testi che riprendono o comunque riformulano la stessa questione di Buonaventura, cioè dell'itinerario verso Dio, dell'itinerario dei molti verso l'uno. I molti devono scomparire. I molti in fondo sono il male, sono il peccato, sono i vizi, sono tutte quelle cose che allontanano da Dio, cioè allontanano dall'uno a cui si deve tornare. Per questo era stato necessario porre l'uno come ipostasi, in modo da evitare che eliminando i molti scomparisse anche l'uno. Per cui bisognava porlo prima dei molti. Il padre, poi c'è il figlio, poi c'è lo spirito, anche se sono simultanei, però c'è una successione. c'è un passaggio. Ed è curioso come in effetti tutto ciò che ha fatto la teologia, per riprendere un discorso di prima che forse è interessante, quello di, del fatto che si erano accorti, no, dell'importanza del linguaggio, ma della non gestibilità del linguaggio. Fino intorno all'anno 1000, quando con la logica, quella che per loro era la logica, si è cominciato a pensare che la logica potesse invece eliminare questo problema del linguaggio, cioè la sua non gestibilità, attraverso un sistema di regole precise, senza rendersi conto che queste regole precise sono state comunque poste dal linguaggio. Non è che sono nate così. Sì, però
stavo dicendo per te adesso breve.
Sì. Però è interessante quello che diceva prima, cioè i morti come il debito. Devono scomparire, devono tornare all'uno. E nel capitalismo finanziario si è, come dire, aggiustata la cosa dicendo che sì, molti devono tendere all'uno, ma non devono mai diventare uno. Devono comunque rimanere molti che tendono all'uno, ma mai diventare uno. Cioè il debito non deve essere spinto. Eh sì. Che in fondo poi una questione già introdotta rispetto alla scienza, no? Già con Popper, no? Cioè la verità non può essere mai raggiunta, però si va verso. Quindi questo percorso è infinito, ma non deve essere finito, cioè non deve raggiungere la verità. Se la raggiungesse non sarebbe più la verità, perché sarebbe argomentata, quindi sarebbe confutabile.
In effetti la falsificazione sembra quasi l'eliminazione dei mondi.
Sì, vero? Sì, sì.
Certo. Sì. Non ricordo.
Certo, sì, sì. È così in effetti. Si continuate, si continua tutt'oggi
a rimare.
Sì,
a rimare.
A pensare di poter eliminare i molti. Sì. E a nessuno, tranne ad Aristotele, è venuto in mente che eliminando i molti si elimina anche uno. E viceversa. Perché sono la stessa cosa. E il problema è che ammettere una questione del genere è devastante per il concetto stesso di conoscenza, perché rende impossibile la conoscenza, quindi rende impossibile il dominio, rende impossibile il controllo, rende impossibile la volontà di potenza, perché la conoscenza è potere,
non è solo quella funzione.
Certo. Sì. Questo non so se leggere qualcosa di Ugo di San Vittore, ma forse qualche cosina. Avevo preso anche l'Imitatio Christi, l'imitazione di Cristo, perché anche quello è un testo che in fondo dice qual è l'itinerario dell'anima di Dio. E non si sa. L'autore è sconosciuto. Ci sono varie ipotesi, ma nessuna accertata. È stato scritto.
voluto rimanere anonima in questa imitazione di Cristo per essere umano.
E poi sì, sarà importante Tommaso, perché con Tommaso tutta la questione della realtà, quindi della verità come realtà, viene affrontata in modo massiccio. Però, come dire, probabilmente, anche se non mi risulta siano mai stati posti questi termini, però probabilmente il lavoro che ha fatto Tommaso è quello che ha permesso, insieme con altre cose ovviamente, ha permesso la nascita della scienza. Lo vedremo. Vabbè, visto che è Lectio Brevis, fermiamo un po'.
Una notte lunga.
Ecco. Pensavo proprio oggi.